Geronimo. Storia e memoria con Claudio Visentin.
La donna si inginocchiò in preghiera. Poi, con gli occhi sbarrati, fissi verso i feretri, incominciò il suo cammino. Giunse di fronte alla penultima bara, davanti alla quale, oscillando sul corpo e lanciando un grido acuto, chiamando per nome il suo figliolo, si piegò e cadde prostrata, abbracciando quel feretro. Il milite ignoto era stato scelto.
Sono le 11 di mattina del 28 ottobre 1921. Un secolo fa, una popolana triestina vestita a lutto, Maria Bergamas, sceglie il milite ignoto nella Basilica di Aquileia. Maria Bergamas è la madre di Antonio, un soldato morto nella Prima Guerra Mondiale, il cui corpo non fu mai ritrovato. La donna compie la sua scelta tra 11 bare tutte uguali. Contengono il corpo di altrettanti soldati senza nome, raccolti nei luoghi dove furono più aspri combattimenti, dal Carso agli Altipiani, dalla Foce del Piave al Montello. La salma prescelta viene portata a Roma in treno, con un lento viaggio di 4 giorni. In ogni stazione lungo il percorso, migliaia di persone accorrono per rendere omaggio, in vario modo, al milite ignoto, con il saluto militare, pregando o lanciando fiori. Tutti hanno perduto una persona cara nella Grande Guerra e questo soldato sconosciuto diventa subito il simbolo dei 600.000 caduti italiani. Il milite ignoto arriva a Roma il 2 novembre, giorno dei morti. Il 4 novembre 1921, nel terzo anniversario della vittoria italiana, viene sepolto nel gigantesco altare della patria, sotto la statua equestre di Vittorio Emanuele II, primo re d'Italia, davanti a una folla immensa. Da allora, senza interruzione, soldati in armi montano la guardia alla tomba del milite ignoto. Altri paesi, Francia, Inghilterra, Belgio, seguirono l'esempio dell'Italia e costruirono monumenti simili. Anche in questo modo i morti, i caduti, continuarono a far sentire la loro voce e a influenzare la vita pubblica dei diversi paesi europei. Lisa Bregantin, Associazione Nazionale Combattenti e Reduci. Che rapporto hanno i soldati con la morte dei compagni e, in prospettiva, la loro?
È un rapporto molto complicato quello che hanno i combattenti durante la Prima Guerra Mondiale in modo particolare, perché si trovano di fronte, a causa della guerra di trincea, ad una convivenza costante con la morte. E soprattutto la casualità con cui questa molto spesso colpisce costringe il soldato, il combattente, ad affrontare la possibilità di morire. E questo è il primo passo. Il secondo, si rendono conto che l'unico modo per non scomparire del tutto è quello che altri si ricordino di loro. E ci sono vari modi per cui questo accada. Il primo modo, del più elementare ma anche il più emotivo ed emozionale, è quello che ogni singolo combattente ricordi il suo compagno, l'amico, il sottotenente, il graduato, quello che ha incontrato lungo il percorso nella trincea, con il quale hanno parlato. E sostanzialmente questo rapporto molto stretto, che deriva dal fatto di essere assolutamente consapevoli di vivere un'esperienza unica che nessun altro potrà comprendere, fa sì che tacitamente loro appunto instaurino fra di loro questo patto, cioè un patto di non dimenticanza. Chi resta si ricorderà di chi invece non c'è più. E questa è una comunità mista di vivi e di morti. Sicuramente le origini sono nella cultura cristiana, ma quello che si prospetta è qualcosa di nuovo, cioè è comunque una cosa molto legata alla temporalità degli uomini che creano nella memoria che ognuno di essi ha questa sorta di al di là, che poi è un al di là dove si inserisce anche lo Stato nazionale con la salvaguardia dei corpi, la tutela dei cimiteri, delle identità e poi la costruzione di una memoria collettiva legata alla Grande Guerra, dove lo Stato stesso si impegna a creare un mondo dove questi uomini non saranno mai dimenticati.
Quando un soldato muore, poi cosa succede?
Il primo atto che avviene è la constatazione della perdita, quindi finita l'azione, sostanzialmente si contano i presenti e si cercano i testimoni di chi non è rientrato, per esempio, nella trincea. Per accertare la morte, oltre al corpo, che non sempre era possibile recuperare nell'immediato, ma bisognava aspettare le condizioni opportune, comunque la morte doveva essere accertata da un ufficiale medico quando possibile, ma soprattutto dovevano essere presenti due testimoni che accertassero la scomparsa. A quel punto il furiere del reggimento compilava i registri che sono in copia doppia e sono registri che a tutti gli effetti poi andavano ad integrare le anagrafi civili dei vari comuni da dove provenivano i soldati. Da questo momento parte la comunicazione della notizia, che all'inizio della guerra veniva proprio così, cioè attraverso la comunicazione del distretto militare o al comune o direttamente alla famiglia. Naturalmente l'ampliarsi del numero dei caduti fa sì che questo sistema non possa più reggere così com'è.
Viene creato allora da esponenti della società civile un ufficio notizie.
Questo ufficio parte da Bologna, ma avrà sede nelle principali città italiane. È composto principalmente da donne, da volontarie che si impegnano in questo servizio.
I corpi dei soldati non conoscono pace, prima vengono seppelliti nei piccoli cimiteri vicino alle trincee, ma raramente restano lì.
Quello che succede durante questa guerra ai corpi dei soldati è abbastanza nuovo, perché la durata nel tempo, nello spazio e nel tempo persino giornaliero delle 24 ore del conflitto è un'assoluta novità. Non esiste la grande battaglia dove poi gli eserciti riposano e poi ricominciano il giorno successivo, ma è un continuum temporale e spaziale. Pertanto, mentre prima nelle grandi battaglie ottocentesche, settecentesche, al termine della battaglia si raccoglievano i corpi, normalmente venivano messi in fosse comuni, durante questa guerra non è possibile. Per cui i corpi che si riescono a recuperare vengono all'inizio appunto messi nei piccoli cimiterini civili, creando aree apposite per i militari e vengono anche inseriti in quelle anagrafi. Ma questi cimiteri chiaramente nel giro di pochissimo tempo non sono più soddisfacenti, per cui o vengono ampliati o ne vengono creati di nuovi. Dal 1916 in avanti c'è tutta una struttura con ufficiali dedicati apposta dall'intendenza generale che si occupano di questo servizio. Anche in questo caso c'è un'associazione che supporta l'esercito nel conservare, nel sistemare queste mappe. Ed è la società di Solferino e San Martino, che naturalmente la sua ascendenza è quella risorgimentale. Questi cimiteri sì, non hanno pace perché seguono l'andamento del fronte, quindi hanno queste grandi oscillazioni in avanti e indietro, vengono spesso bombardati, quindi c'è la necessità sul posto di riattivarli, di risistemare le tombe e le salme. È chiaro che già in questo primo passaggio si perde molto spesso l'identità anche dei caduti che erano noti, perché lo sconvolgimento del terreno implica anche questo. Poi, dopo la guerra, naturalmente, già dal 1919 inizia una sistemazione di questi cimiteri che sono migliaia lungo il fronte e un po' alla volta non solo devono essere sistemati, le salme però devono anche essere concentrate in luoghi accessibili. Faccio un esempio: i cimiteri d'alta quota devono essere assolutamente dismessi perché naturalmente le famiglie non possono raggiungerli, per cui vengono concentrate in spazi cimiteriali più in basso e riorganizzati in quelli che dovevano essere cimiteri monumentali, quindi con tutti i muretti, con le croci uguali, con il monumento al centro, eccetera. È un lavoro lunghissimo che comporta anche molti problemi, soprattutto pensiamo a Bassopiave, pensiamo all'Isonzo, quindi zone che poi dovevano ritornare anche all'agricoltura e all'utilizzo normale dei tempi di pace. Queste grandi distese di croci non sono funzionali.
Nel 1938 Benito Mussolini inaugura il gigantesco sacrario militare di Re di Puglia, che ospita le salme di oltre 100.000 soldati provenienti da molti cimiteri di guerra della zona. Il fascismo si impadronisce del mito dei caduti, li utilizza per i propri fini, li fa combattere nuovamente una guerra non loro?
Apparentemente è così. Dico apparentemente, però, perché le cose sono più sottili. Mi spiego. Il fascismo, ancora quando è un movimento, quando si parla ancora dei fasci di combattimento, quindi subito dopo la guerra, già tenta di far sua la guerra appena trascorsa. Poi, quando il fascismo diventa regime, quindi si istituzionalizza anche a livello nazionale, qualche problema in più rispetto all'appropriazione di questa guerra lo crea. Quindi l'appropriazione è solo parziale, anche se esteticamente evidente. Quando arrivano ad essere inaugurati questi sacrari, il fascismo sta già pensando ad altro, ai suoi caduti, perché sono quelli delle guerre coloniali, delle guerre imperiali, quelli della guerra di Spagna, quelli della rivoluzione fascista. Per cui sì, sono in parte una costruzione e un'appropriazione del fascismo, ma resta in gran parte il sentimento dell'ex combattente, delle famiglie dei caduti, che comunque rimane a un livello prepolitico.
A 100 anni dal Milite Ignoto, che senso diamo a tutte queste morti? Che cosa resta?
Beh, poco, molto, molto poco. L'Italia è un paese che non ha una memoria molto lunga. E questi valori, questi uomini, si è scelto di non ricordarli moltissimo, per cui oggi si arriva sfrangiati a questo centenario, dove restano naturalmente gli studi storici, restano gli approfondimenti che sono stati fatti anche nel recupero delle identità dei caduti, eccetera. Ma sicuramente nel suo significato di mito della nazione, di fondamento della nazione italiana, che ha visto il completamento della sua unità proprio con la fine della Grande Guerra, di questo concetto resta veramente poco, direi.
Il Carso era una prora, prora d'Italia volta all'avvenire, immersa nell'aurora, col motto in cima vincere o morire. E intorno a quella prora si moriva, quando alla nave arrise la vittoria, bel nome d'ogni fante che deriva. Passava l'albo bronzeo della storia, soldato ignoto e tu, sperduto tra i meandri del destino, mucchio senza piastrino, eroe senza medaglia, il nome tuo non esisteva più. Finita la battaglia, fu chiesto inutilmente. Poteva dire presente.
Professor Oliver Janz, Libera Università di Berlino. A volte i morti sembrano più vivi dei vivi.
Sono molto presenti perché è una cosa inedita, senza precedenti, la morte di più di 10 milioni di soldati, soprattutto in un'epoca in cui la morte, a differenza delle guerre napoleoniche, per esempio, la morte era già associata molto con la vecchiaia, come oggi per noi è normale, dove il scandalo, no? Era uno scandalo. Muoiono tanti giovani, più di 10 milioni, non contando i morti civili. E quindi Freud l'ha detto, un ritorno della morte nella nostra vita, inaspettata.
Ci sono elementi comuni nel culto dei caduti nei diversi paesi coinvolti?
Essenzialmente sono due. Li possiamo dire individualizzazione e uguaglianza. Questi sono individualizzazione, significa ogni singolo caduto ha adesso il diritto di essere ricordato col suo nome, sulle targhe, sui monumenti, in ossari, eccetera, e naturalmente sulla tomba. E ogni caduto ha il diritto a una tomba individuale, se possibile. Sul fronte occidentale e anche sul fronte italiano è la regola, i morti vengono seppelliti individualmente, non in fosse comuni, e poi dopo la guerra vengono concentrati in grandi cimiteri monumentali dove ogni caduto ha la sua croce o la sua targa da qualche parte. Quindi individualizzazione e uguaglianza. La grande novità, ogni caduto ha il diritto di essere ricordato, però non deve essere un eroe particolare. Innanzitutto non conta il rango militare e non conta il status sociale, non deve essere un generale, un monarca, un eroe di guerra. No, tutti caduti uguali, tutti hanno il diritto di essere ricordati. Queste sono le due somiglianze, e poi va anche detto che in tutti i paesi ci sono più o meno le stesse forme o manifestazioni del culto di caduti formalmente, in termini formali, cioè monumenti locali soprattutto, luoghi sepolcrali, cioè cimiteri, rituali, cioè commemorazioni, eventi, e anche per lo più monumenti nazionali per i caduti, soprattutto nei vincitori. E sono anche non solo le forme e manifestazioni del culto, ma anche le sue funzioni. E essenzialmente sono due funzioni. A, è di aiutare, diciamo, i parenti, i congiunti nel loro lutto. E B, seconda funzione, di legittimare la morte in guerra, che è sempre una cosa brutta, violenta e non naturale, e quindi va legittimata, e quindi si dà quasi ovunque il senso che questa è una morte per la patria, quindi un senso politico.
E le differenze?
Ci sono soprattutto differenze nella politica di sepoltura, non fra vincitori e vinti, ma fra un gruppo di vincitori e tutto il resto. Cioè Francia, Belgio e Stati Uniti permettono il rimpatrio delle salme dei caduti a spese dello Stato. Di questo fa uso una parte delle famiglie, così vengono rimpatriati ma due terzi nei paesi d'origine. E tutti gli altri caduti dell'Inghilterra, dei Dominions, ma anche dei paesi vinti, di tutti gli altri paesi, rimangono dove sono caduti. Poi ci sono differenze essenzialmente fra paesi vincitori e vinti. Riguardano i cimiteri. I paesi vincitori erigono sui loro cimiteri giganteschi, grandiosi, monumentali, sul fronte occidentale, per esempio, ma anche l'Italia fa così, per sottolineare il loro contributo per la vittoria comune degli alleati, cosa che i vinti non fanno e non possono fare. Poi il milite ignoto è una innovazione molto efficace, ma esiste quasi solo nei paesi vincitori. A Londra si fa, a Parigi si fa, in Italia si fa, a Roma, ma anche in Belgio, si fa in Portogallo, in Romania, eccetera. In Germania non si fa, in Austria si fa molto tardi, in modo incompleto, e in Bulgaria c'è il progetto, viene fatto ma mai inaugurato. Perché i vinti non lo fanno? Perché la sentono questa cosa come una invenzione dei vincitori.
I paesi vinti come giustificano la morte di così tanti soldati?
Questa è una buona domanda. In Germania più che altro la società si divide, anche la politica si divide, i campi politici si dividono. Ecco, questa è un'altra caratteristica dei paesi vinti, soprattutto della Germania, rispetto ai vincitori, che c'è meno consenso. Ecco, un po' perché non c'è vittoria, ma anche un po' perché non c'è, mentre in Inghilterra, in Francia, già durante la guerra, si fa la guerra certo per difesa nazionale, per la nazione, per la grandezza della nazione, ma anche c'è un elemento pacifista già durante la guerra, c'è antimilitarismo. Loro dicono, beh, i tedeschi sono militaristi, quindi noi facciamo la guerra per non dover farla mai più, no? E questo in Germania non dicono tutti. C'è la destra, ovviamente, ha la strategia di dire, beh, la guerra non è finita, non siamo mai stati veramente vinti.
Prima di sprofondare nella rivoluzione sovietica, la Russia perde circa 2 milioni di uomini, più del doppio rispetto al Regno Unito, se vogliamo fare un confronto. Come li ricorda?
È il caso più peculiare in assoluto. In Unione Sovietica non c'è culto dei caduti della Prima Guerra Mondiale. Pubblico. Non c'è, semplicemente non c'è. Perché tutto è incentrato sulla rivoluzione, sul mito di Lenin che poi muore, eccetera, eccetera.
Concludiamo questa puntata di Geronimo Storia, condotta da Claudio Visentin, con alcune proposte di lettura. Un riferimento obbligato è George Mosse, Le guerre mondiali dalla tragedia al mito dei caduti, la terza. La nostra ospite, Lisa Bregantin, ha pubblicato Per non morire mai, la percezione della morte in guerra e il culto dei caduti nel primo conflitto mondiale, il Poligrafo. L'altro nostro ospite, Oliver Jantz, è autore invece di 1914-1918, La Grande Guerra, e Einaudi, il primo conflitto globale nella storia del mondo. Nel bellissimo film La vita e nient'altro, diretto da Bertrand Tavernier nel 1989, il maggiore de la Plan cerca di identificare i soldati rimasti senza nome dopo la conclusione della guerra, muovendosi tra sentimenti delicati e umane miserie. Per esempio, per gli scultori, le commemorazioni sono un ottimo affare.
Va bene per lei, no? La scultura. L'età dell'oro, mio caro amico. L'età dell'oro. Non si era più vista dal tempo dei greci, delle cattedrali. Anche chi ha una mano di merda riceve ordinazioni, si rende conto? Un monumento a ogni villaggio. Non si sta dietro. 35.000 comuni e neanche 300 scultori. Tutti vogliono un milite, una vedova, una piramide, dei marmi. Il tutto tondo, il bassorilievo, la lettera, ed è tutto un ronzare come in una fabbrica. Meglio del Rinascimento, mio caro, la risurrezione.
Grazie ai nostri morti.
Grazie ai nostri morti. Grazie a loro.